Green Stage Radio. What you say is what you are.
RGS, la radio sempre con te.
Buonasera cari ascoltatori di RGS, come promesso stasera facciamo una visita virtuale, una prima visita alla splendida città di Napoli. Non riuscirò a raccontarla in una sola puntata, penso di dedicargli almeno due o tre puntate, ma il mio desiderio è sempre lo stesso, quello non tanto di raccontarvi tutta la storia di Napoli o tutte le bellezze di Napoli, quanto di farvi venire il desiderio di visitare questa città veramente splendida. E allora, per ricordare quanto è splendida la città di Napoli, partiamo da una bella musica, tutte musiche dedicate alla città.
Napoli, mille colore, mille paura, Napoli, un sole amaro, Napoli, addori mare.
Forse bisognerebbe utilizzare proprio questa canzone come mappa per scoprire Napoli, lasciarsi suggestionare dagli odori, fare una camminata in mezzo ai vicoli, sentire il profumo della città, cogliere la grandezza e la miseria di questa città incredibile. La musica è diventata il passaporto di Napoli, in tutto il mondo è conosciuta la sua musica, e quindi in questa puntata dedicata a Napoli metteremo molte canzoni esclusivamente napoletane, non soltanto per farne la colonna sonora della nostra puntata, ma per meglio veicolare la conoscenza di questa città bellissima e molto spesso abbandonata al suo destino. Anche se per fortuna le cose stanno cambiando e Napoli sta acquistando il valore e i meriti che ha sempre avuto. Napoli è stata costruita, pensata, ideata dai greci nel circa 2600 anni fa. Sull'agorà principale, l'agorà era la piazza appunto in cui i greci erano, le popolazioni greche erano abituate a ritrovarsi, c'era il tempio di Dioscuri, che erano i figli gemelli di Zeus che intervengono nei momenti difficili, esattamente come secoli dopo farà il santo protettore di Napoli, San Gennaro. Il primo insediamento di Napoli viene da Cuma, e appunto le prime divinità osannate in questa città sono i Dioscuri, figli gemelli di Zeus. Poi, quando arriverà nel 326 a.C. Roma, l'agorà si trasformerà nel foro e nella piazza principale arriveranno i tempi di Demetra, di Apollo, ma i figli di Zeus rimarranno sempre come protettori della città. Il piano urbanistico di Napoli è costruito sulla viabilità antica greca in un modello scenografico su tre gradoni che scendono e guardano al mare. I romani che arrivano nel IV secolo mantengono le strutture greche fino a quasi all'epoca imperiale. Le città di fondazione greca si reggono su associazioni dette fratrie che hanno il compito di curare i diversi quartieri. E questo è già, come dire, uno dei segni caratteristici di Napoli, che rimarrà sostanzialmente una città greca anche durante l'epoca dell'Impero Romano. Nell'agorà, diventata foro, si trova anche il mercato delle vivande e i grandi templi. Soprattutto a Napoli si ritirano i pensatori e i poeti. A Napoli muore, anche se forse questa è una cosa meno conosciuta, l'ultimo imperatore romano, Romolo Augusto, Augustolo, nella zona cosiddetta di Pizzo Falcone. Poi la città conoscerà le trasformazioni e gli eventi che in tutta l'Italia ci sono state durante il periodo del Medioevo, la riconquista bizantina dopo la guerra gotica, con il generale Belisario di Giustiniano, e poi infine l'arrivo dei Normanni. I Normanni, quelli di cui abbiamo parlato quando abbiamo raccontato Palermo, che si insediano a Salerno ma occupano anche Napoli. Ma continuiamo ad ascoltare la musica napoletana, che sembra veramente la voce di Napoli, e soltanto per questo varrebbe la pena di ascoltarla prima ancora che studiare la città, che peraltro è un vero capolavoro a cielo aperto. E allora vi propongo le canzoni napoletane che più mi piacciono, quelle più allegre, come è l'animo del popolo napoletano.
Sera nanni nemmeno saglietto, tu sai a do,
tu sai a do,
a do sto cuore in grado giù di spietto, farmene un po',
farmene un po',
a do lo fuoco cosa ma si puglio, te lascia sta,
te lascia sta,
e noi casa non destruia, sulla guarda, yamma, yamma, ngoppe, yammia, yamma, yamma, ngoppe, yammia, funiculi, funicula, funiculi, funicula, ngoppe, yammia, funiculi, funicula. Non passa in c'è,
non passa in c'è.
Se vede frange brace della Spagna, ai vega a te,
ai vega a te.
Tirato con le fune mi contatto, un cielo sa va,
cielo sa va.
Sa va con maluvienda l'indrasatto, ue sagna sa, ue sagna sa. Funiculi, funicula, ingappi, yammia, funiculi, funicula. La capa già,
la capa già,
e chiuda poi tornata e poi venuta, sta sempre qua,
sta sempre qua.
La capa vota vota attorno, attorno a te,
attorno a te.
Lo cuore canta sempre nuta l'orno, spusammo in e, spusammo in e. Yamma, ngoppi, yammia, yamma, yamma, ngoppi, yammia, funiculi, funicula, funiculi, funicula, ngoppi, yammia, funiculi, funicula,
yamma, yamma, ngoppi, yammia, yamma, yamma, ngoppi, yammia,
funiculi, funicula, funiculi, funicula, ngoppi, yammia, funiculi.
Come abbiamo detto, con la fine dell'Impero Romano, tutta l'Italia conosce una serie di invasioni barbariche. Nel 536 d.C. Napoli fu conquistata dai bizantini dopo la guerra gotica e rimase saldamente in mano all'impero anche negli anni successivi, anche se dovette affrontare l'invasione longobarda. In seguito divenne un ducato autonomo e il primo duca, secondo la tradizione, sarebbe stato Basilio, nominato nel 660 dall'imperatore bizantino Costante II. Ma la vita del ducato era comunque caratterizzata da continue guerre, principalmente difensive, contro i potenti principati longobardi vicini e contro i conquistatori musulmani chiamati dai napoletani i saraceni, provenienti per lo più dal Nord Africa o dalla Sicilia, che era stata invasa e occupata dagli arabi, come abbiamo detto nella puntata in cui parlavamo di Palermo. Celebre a tal proposito la battaglia navale di Ostia nel 844, in cui uno dei conquistatori della Sicilia tentò di impadronirsi di Napoli. Ma Napoli aveva tutto sommato anche un rapporto, diciamo, disinvolto con il mondo arabo, al punto da utilizzare maestranze arabe per costruire le città di Amalfi, e tutto questo era di questo era artefice anche un duca, il duca Attanasio II, a dispetto della scomunica inflittagli da Papa Giovanni VIII, che naturalmente non voleva che i napoletani avessero rapporti con gli arabi. Il X secolo quindi dal 900 all'anno 1000, fu caratterizzato da una politica di neutralità che mirò a tenere fuori Napoli dai giochi che si svolgevano intorno a lei. Quindi Napoli conobbe un'epoca tranquilla e si giovò di questo periodo di relativa tranquillità per svilupparsi sia economicamente sia per sviluppare la propria cultura. Si avviò lo sviluppo delle industrie tessili e della lavorazione del ferro, con uno scambio letterario e storico con la città di Costantinopoli, da cui proviene ad esempio il greco romanzo di Alessandro. Lo sviluppo del movimento iconoclasta da parte di Leone III l'Isaurico e la conseguente disputa teologica tra quest'ultimo e Papa Gregorio II ebbe come conseguenza il passaggio formale della diocesi dell'Italia bizantina sotto l'autorità del Patriarca di Costantinopoli. Nei fatti, tuttavia, la disposizione di Leone III rimase inapplicata e Napoli restò fedele all'autorità del Papa. Come ricompensa per la posizione assunta nella disputa, la città fu elevata al rango di provincia ecclesiastica intorno al 990 e Sergio II ne fu il primo arcivescovo. Napoli cominciava a conoscere il grande sviluppo delle chiese che la contraddistinguono, delle chiese, delle confraternite, dei luoghi di culto sempre più importanti, tali da disegnare il vero assetto della città che si avviava a diventare moderna, anche se l'accezione sembra un po' fuori luogo perché stiamo parlando ancora dell'anno 1000. E continuiamo ad ascoltare la splendida musica napoletana che veramente ci fa sognare. ricapitoliamo, Napoli è stata fondata dai greci circa 2600 anni fa. Nel 326 sono arrivati i romani, che nel 326 avanti Cristo, che hanno tenuto Napoli come tutta l'Italia sotto l'impero romano fino alla caduta dell'impero romano d'occidente nel 476 dopo Cristo, e l'ultimo imperatore Romolo Augusto lo morì appunto a Napoli, anche se ormai era solo un fattoccio nelle mani di altri che lo gestivano, Odoacre e quant'altri. E subito dopo Napoli viene riconquistata dai bizantini dopo le guerre gotiche, ma comincia un periodo di difficoltà perché Napoli sta in mezzo a vari reami longobardi. I longobardi erano arrivati fino nel sud Italia, come sappiamo, e soprattutto l'arrivo dei saraceni, degli arabi dal mare. Nel 1030 nella bassa Italia arrivano i normanni. Ne abbiamo già parlato quando parlavamo della Sicilia. I normanni riescono, mediando tra diversi interessi e in finale con l'appoggio del Papa, costruito dopo averlo tenuto prigioniero, i normanni riescono a costituire il Regno di Sicilia con capitale a Palermo, ma che comprende tutto il meridione d'Italia, compreso quindi ovviamente anche Napoli. E in quel momento quindi la storia cambia. I normanni, abbiamo detto che è una dinastia che dura grosso modo un centinaio d'anni. L'ultimo re normanno, Ruggero d'Altavilla, non ha eredi. L'unica erede è Costanza, che si sposa con un principe straniero, con Arrigo VII, l'imperatore del Sacro Romano Impero. Quindi il figlio di questi, Federico, ma la dinastia chiaramente è cambiata, non è più normanna ma è sveva, Federico II di Svevia diventa il re del Regno di Sicilia. E Federico II di Svevia, l'abbiamo nominato quando raccontavamo le vicissitudini di Palermo, è un re importante, molto importante. Anzi, dobbiamo dire che il sud Italia ha conosciuto un momento di vero sviluppo sotto questo il re importantissimo. E non so, verrebbe da dire che forse nel sud Italia ancora rimpiangono la presenza di Federico. D'altronde, se andate in Puglia trovate i famosi castelli di Federico, se andate a Palermo ci sono le testimonianze del periodo svevo, e se andiamo a Napoli c'è l'università che Federico II ha voluto per Napoli, una delle prime università pubbliche che ci sono state in Europa. Un'istituzione importantissima che tuttora continua ad essere importante ed è ovviamente dedicata a Federico II. È quindi un periodo di sviluppo esagerato per tutto il sud Italia, e anche Napoli risente di questo sviluppo e comincia a crescere e a diventare una città molto importante, anche se come termini di numero di abitanti è ancora di molto inferiore alla capitale del regno, che continua ad essere Palermo. E noi continuiamo ad ascoltare la musica napoletana, che forse meglio di ogni altro ci accompagna in questa visita alla città, in cui non abbiamo bisogno di guide, abbiamo soltanto bisogno di immergersi in quelle voci, nei vicoli, nel sentire gli odori, il profumo della cucina, l'aria del mare, insomma di ritrovare il senso di una città meravigliosa e forse troppo spesso ignorata.
Look at the camera. se to volíme saber. Come facete volíme saber.
Dinastia Sveva Normanna finì nel 1266 a Benevento con la sconfitta di Manfredi di Svezia. A vincere era Carlo d'Angiò, chiamato dal Papa per venire in Italia. Perché noi in Italia siamo fatti così: quando non sappiamo come risolvere i nostri problemi, chiamiamo qualcuno da fuori. I Normanni erano stati chiamati da fuori per contrastare il potere bizantino o viceversa per contrastare il potere arabo, e alla fine si erano insediati e avevano fatto un loro regno. Così Carlo d'Angiò era stato chiamato per venire in Italia a combattere contro gli Svevi e gli Angioini, che evidentemente non andavano bene al Papa, e naturalmente lui vinse nella battaglia di Benevento e fondò il suo regno nel sud. Quindi per un periodo una dinastia angioina, cioè francese, regnò nel meridione d'Italia per un lungo periodo in realtà. Sulla battaglia di Benevento è stata scritta almeno una pagina immortale che, appena vi citerò, vi ricorderete di averla letta negli anni del liceo, o anche semplicemente così per averla sentita citata da qualcuno. È Manfredi, che come ricorderete è citato nel Purgatorio di Dante. Manfredi, l'ultimo figlio di Federico, che appunto viene sconfitto nella battaglia di Benevento. E un di loro cominciò: chiunque tu sei, così andando, volgi il viso, pon mente se di là mi vedesti unque. Io mi volsi ver lui e guardai fisso. Biondo era bello e di gentile aspetto, ma l'un dei figli un colpo aveva diviso. Quando mi fu umilmente disdetto d'averlo mai visto, egli disse: or vedi, e mostrommi una piaga e il insommo al petto. Poi sorridendo disse: io son Manfredi, nepote di Costanza imperatrice. Ond'io ti prego che quando tu riedi, vadi a mia bella figlia, genitrice dell'onor di Sicilia e d'Aragona, e dichi il vero a lei s'altro si dice. Poscia che io ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei piangendo a quel che volentieri perdona. Quindi Manfredi, nel sommo della battaglia, nel momento della sconfitta, si è rivolto a Dio. Questo è perlomeno quello che Dante Alighieri ci ha voluto mandare e tramandare. Ha chiesto perdono e infatti sta in purgatorio in attesa di quel Dio in cui evidentemente ha creduto. Ma nel frattempo nel meridione d'Italia si instaura il regime, il regno di Carlo I d'Angiò dal 1266, cioè dopo la sconfitta di Benevento. Furono cambiate in qualche modo le strutture della città, ma rimasero le fratrie, che dall'epoca greca sono rimaste in piedi fino al XIX secolo. Ora queste fratrie, questa specie di associazioni, ci ricordano forse qualcosa, ma lasciamolo così senza rifletterci troppo. Nel 1282 la Sicilia esplose in una rivolta, i cosiddetti Vespri siciliani, e chiamò come proprio re il re di Aragona, e quindi si staccò dal regno d'Angiò. A quel punto Napoli divenne la capitale del nuovo regno, mentre la Sicilia aveva una propria storia in quel momento separata dal resto del meridione d'Italia. Quindi Napoli divenne capitale e oggettivamente la casa regnante degli Angiò dedicò molta attenzione alla propria capitale, fra l'altro fondando quel Castel dell'Uovo, che è uno dei monumenti più celebri di Napoli e che in qualche modo segna proprio veramente il profilo della città. Ma non a caso i regnanti d'Angiò costruirono questo castello fuori del perimetro della città antica, quasi come se fosse una fortezza, sia per controllare il mare sia per controllare Napoli, perché sono pur sempre stranieri in Italia, sempre stranieri. Ma noi abbiamo la musica e quindi ci accontentiamo di quella, almeno credo, almeno così dovrebbe essere, o così non dovrebbe essere. Certamente la musica napoletana è stata il veicolo con cui Napoli è conosciuta al mondo, al di là persino della sua storia, al di là persino dei suoi monumenti, conosciuta da tutti e canticchiata anche da giapponesi, americani, chiunque.
Yeah.
Ma anche se la dinastia d'Angio è straniera, cioè francese, i re che si succedono, Carlo II, ma soprattutto Roberto d'Angio, detto il Saggio, sono ormai re napoletani, si sentono napoletani e a Napoli dedicano tutta l'attenzione per farla diventare un grande centro, uno dei più fluenti centri culturali dell'Europa e del Mediterraneo. In quel periodo, infatti, stiamo intorno al 300-350 fino al 400, arrivano a Napoli Francesco Petrarca, Simone Martini, Giotto, che vi fonderà una scuola pittorica giottesca fra le più importanti d'Italia. Arriverà Boccaccio, che incontrerà qui, nella Basilica di San Lorenzo Maggiore, la sua fiammetta. Arriveranno insomma tutti gli artisti più importanti dell'inizio dell'umanesimo in Italia. Quindi Napoli diventa veramente un centro straordinario, e come non innamorarsi di questa città, anche che chi è arrivato dalla Francia, chi all'inizio si sarà sentito un re straniero, poi diventa napoletano, si innamora di questa città e cerca di renderla più bella di quello che già non sia. Nel 1343 succede a Roberto d'Angio Giovanna I di Napoli, una regina dunque. Poi sarà il momento degli Angio di Durazzo, Carlo di Durazzo, Ladislao e Giovanna II di Napoli. Tra gli avvenimenti più celebri di quel periodo, almeno più importanti, è la decapitazione del giovane Corradino di Svevia, il maremoto del 1343 e il primo tentativo di unificazione dell'Italia sotto Ladislao di Durazzo. Questi sono i momenti salienti che hanno contraddistinto la vita di Napoli fino al 1442. Poi interverranno altri avvenimenti, ma di questi parleremo la prossima settimana, perché non voglio rovinarvi la cena con troppe chiacchiere di storia che, ammetto, forse sono noiose. Quindi ricominciamo con la musica e poi parliamo di qualche altra cosa, ma sempre di Napoli, ovviamente.
Si fatta una veste scullata, no capillo, quei nastri e quei rose, stiva miezza a tre o quattro chandose, ma parlava francese, e così fui l'autriere che t'ha incontrata, fui l'autriere a Toledo, io sì. Grazie.
Lui campava me che vase e che vase. Tu cantavi e piagnivi per me. Io cardillo cantava buttiga. Reginella povo bene
sicuramente riconosciuto la voce inconfondibile e bellissima di Roberto Murolo, ma nel nostro esame della città non può mancare una visita alla chiesa del Pio Monte della Misericordia, che nasce nel 1603, una chiesa organizzata da alcuni nobili che formano una sorta di associazione laica per concedere misericordia ai bisognosi nei loro bisogni corporali. Manzo era il principale promotore di questa associazione ed era anche amico di Torquato Tasso e di quell'ambiente colto ed illuminato della Napoli del Seicento. In questo ambiente arriva Caravaggio. Caravaggio è forse l'artista che amo di più. E per ritrovare Caravaggio ovviamente è obbligatorio un giro a Roma, in varie chiese, a cominciare dalla chiesa di Sant'Agostino, dove c'è la Madonna del Pellegrino. Ma qui a Napoli c'è un'opera che è davvero un capolavoro assoluto, le opere di misericordia, le 7 opere di misericordia che sono state commissionate a Caravaggio da questa associazione laica della misericordia. E Caravaggio fa un autentico capolavoro. Sta in via dei Tribunali, alle spalle del tesoro di San Gennaro, e se capitate a Napoli non dimenticate di fare una visita per vedere questo affresco, questo quadro addirittura meraviglioso. Meraviglioso perché la Madonna in primo piano sembra veramente una donna napoletana che stende i panni in un vicolo. Non c'è nulla della sacralità delle Madonne di Raffaello. È una donna vera quella che Caravaggio ha voluto disegnare, così come sono vere le opere di misericordia, non ne ha dimenticate una, la visita agli infermi, la visita ai carcerati, una donna che allatta un vecchio. E questo è un simbolo cristiano importantissimo, perché Matteo l'ha descritto nel Vangelo, Chiunque faccia una misericordia a questi miseri l'ha fatta a me. Quindi, in un certo senso, siccome Matteo in questo pezzo del Vangelo ha voluto ricordare il giudizio universale, quando cioè Dio arriverà a decidere la nostra sorte finale, e appunto dirà che chi ha fatto un'opera di misericordia anche agli ultimi, Gesù Cristo dice, l'ha fatta a me. E chi non l'ha fatta a me non merita il perdono di Dio. Quindi questo quadro di Caravaggio in realtà è il giudizio universale di Caravaggio. Lui viveva in una condizione difficile, era dovuto scappare da Roma perché aveva ucciso un uomo. Quindi forse questo quadro racconta, oltre ad una scena molto importante anche dal punto di vista, diciamo, del cattolicesimo, racconta anche una sua esperienza di vita personale. Aveva bisogno di misericordia, lui, il sommo artista, scappato da Roma per aver ucciso un uomo, scappato da Roma perché il suo temperamento gli ha impedito di essere l'uomo che avrebbe potuto essere. Ma oltre al suo temperamento c'era anche la sua visione religiosa. Le Madonne di Caravaggio raccontano scene di vita vissuta e certamente non erano in linea con il mondo della Controriforma, che voleva raccontare un cattolicesimo trionfante. Le opere di Caravaggio a Roma non incontrano sempre successo, e del resto è normale, era l'anno santo del 1600, cioè l'anno santo dopo la Controriforma. Roma voleva ricordare la grandezza del cattolicesimo, e quelle Madonne che mostrano il bambino a poveri pezzenti di cui in primo piano si vedono i piedi sporchi non era in linea con il pensiero dominante. E così, forse non soltanto per le vicende personali, ma anche per non essere in linea con il pensiero personale, Caravaggio viene travolto, costretto a scappare. Paolo V Borghese sta concludendo San Pietro, dove infatti sopra campeggia la scritta dedicata appunto a questo Papa, Paolo V Borghese, e quindi voleva una Roma grandiosa, scenografica. Qui a Napoli Caravaggio vive invece dei momenti di autentica solidarietà con questi uomini, con questa confraternita laica che pensa agli ultimi. Forse questo quadro della misericordia Francesco lo vorrebbe prendere con sé, il nostro Papa Francesco, perché la misericordia è il tema su cui dibatte di più. E questo quadro parla veramente di misericordia, una misericordia autentica, vissuta non con il senso di fare la carità, ma di riconoscere nell'altro noi stessi. Quindi questo quadro, che rappresenta veramente un momento altissimo dell'arte di Caravaggio, rappresenta anche la corrente del pensiero del pauperismo, che certamente nel seno della Controriforma continuava a propugnare i principi della carità, anche se non era sempre ascoltata, perché c'era questa necessità di dimostrare la grandezza della Roma cattolica. Ma il quadro parla appunto invece degli ultimi. E noi con questa immagine vogliamo chiudere questa prima visita a Napoli. Napoli era il posto ideale per un quadro come questo. Napoli, la città delle mille contraddizioni, la città delle mille bellezze, che sa parlare a chi ha voglia di cultura, ma anche chi semplicemente vuole assaggiare la pizza o un caffè, anche per chi si vuole perdere nei vicoli, sentire il profumo di questa città continuamente in movimento eppure ancora ancorata al suo passato, al suo modello di vita, una vita per strada, una vita di strada. Forse la vita dei ragazzi di strada, come l'aveva vissuta anche Caravaggio, come ce la racconterà secoli dopo Pasolini, una vita di contraddizione e di bellezza. Questo è Napoli, questo è il grande scrigno di Napoli, che non abbiamo ancora neppure aperto, neppure visitato, ma che vi invito a farlo, perché anche senza guida riuscirete a trovare i posti meravigliosi che nasconde, i luoghi sacri che nasconde, tutta la bellezza di una città troppo spesso dimenticata e che invece andrebbe esaltata perché è una delle città più belle d'Italia. E per chiudere, che dire, penso che l'unico modo per salutare Napoli sia far parlare i suoi eterni, immortali protagonisti. E quindi, perché no, Massimo Troisi.
Oh, dunque, cioè, come vedete che questa è una povera casa di pescatore. Cioè, certo, a casa è umile ma onesta. No, non per dire, guardate, non per dire, cioè, ci sta mio marito. Mio marito, cioè, è un faticatore, Mio marito, cioè, si fa sta vita sbattuta in mezzo mare. Cioè, perché la vita in mezzo mare è una vita pericolosa. Cioè, in mezzo mare ci stanno il mondo che va e che vengono.
Devo creare l'atmosfera celestiale.
Che Cherubino?
Ma sono il Cherubino, mi ha mandato Gabriele. Devo creare l'atmosfera celestiale.
No, no, Cherubino, tu te ne hai. E che a casa viene mio marito, Igor, che chi sei, Cherubino? La mascia. Oh, sei pazzo. Uno sta in casa sua e mi ha aprito un po'. La casa è umile ma onesta. Fu fatto mio marito, no? Cioè mio marito si dice non ti preoccupare, io trovo un altro lavoro, e infatti tu da una parte hai ti ho bisogno di lavorare e chi sei tu, guardate, noi ci abbiamo del lavoro, ma veramente si tratta di lavoro minorile. Cioè allora mio marito si tiene una certa età, cioè un uomo di una certa età, è anziano, allora che no, mi dispiace. Sì, io tengo i figli miei, ma sono tutti e due fuori età lavorativa. Sì, perché tengo uno 18 anni e uno 20 anni. Cioè, a Napoli si fatica fino ai 12 anni, ci mi dispiace niente da fare. Sei dispiaciuto un po'. Cioè, è rimasto un po' così, però non posso fare niente, e tengo già tutti e due in pensione, mi dispiace, e se si fatica. Però
signor, io me ne lavo le mani.
Vabbè.
Cioè, per correttezza, io me ne lavo le mani.
Sì, signor.
per precisione, io me ne lavo le mani, io me ne lavo le mani, io me ne lavo le mani, io me ne lavo le mani.
Ma fatti pure la doccia, figlio! Quello a me quando me ne porto. Ma mo state esagerando, mo? Allora...
Signore, è nato! Signore, guardate che si acchiappa agli innocenti! Facci la strage! Facci la strage!
Ma tu chi sei, Erode? Chi lo trovi insanguinato a strage di innocenti?
Signore, alzate la voce, non mi sente, alzate la voce!
Agita così, tu sei Erode!
Chi lo più forte, signore, più forte, non mi sente!
Agita così, tu sei Erode!
Alzate la voce, non mi sento!
Agita! Ma perché non studi su cosa?
Signore! Signore, è nato! Signore, ci fossero complicazioni!
Ma perché che avete letto? Clinica Villa Azzurro, che fa?
No! No, ma i sacchi a bagli innocenti! Facci la strage! Facci la strage!
E lo, guardi come ti dico, bella, tu vai a finire in galera.
Ma perché secondo te per una cosa che si va a finire in galera?
Ah, perché secondo te accusi o trono insanguinata, strage di innocente, guardi qua come ti hai combinato. Cioè tu vai a finire in galera uno piezzo.
Ci devo pensare!
Appiccia la sirena, va. Ma si è pazzo. La casa è umile ma onesta. Tu fatti mio marito, no? Tu fatti mio marito, cioè io si sono preoccupato. Cioè, non preoccupare, e tu dall'altra parte hai tuo bisogno di lavorare, e chi sei tu? Guardate, noi ci abbiamo del lavoro, ma veramente si tratta di lavoro nero per vostra moglie. Cioè, allora mo, non per dire, no? Mio marito disse a me, mi vanno bene i pazzi, non mi fa spostare nemmeno una sei giacca all'altro. Allora ho detto no. Perché mi dispiace, se devo andare a lavorare mia moglie, preferisco tenere a casa, umile ma onesta. E chiudo da un'altra parte, e chi sa, guardate, ci abbiamo del lavoro, ma veramente si tratta di lavoro a cottimo. Allora a questo punto qua mio marito è rimasto un poco, no? Hai detto, scusate, ma possibile che a Napoli solo lavoro non se ne trovi? Sempre con un'altra parola vicina adesso. È un'esagerazione, guardate. Non lo so, c'è uno che cerca solo lavoro, allora come mai? C'è uno che cerca solo. Proprio a lei da me veniva suonato.
Sto creando l'atmosfera celestiale, sto creando.
E non la può creare, cioè là. Allora hai mio marito, hai cioè tu vai.
Tu, Marie, fai figli di
Salvatore. No, Gabriele, scusa un attimo.
Marie.
Ecco, ho capito, piano.
Marie.
Così, ecco qua.
Marie. Gabriele, cagni del lente però, per favore. Annunciazione. Tu, Marie, fai figli di Salvatore. Gabriele ti ha dato la buona notizia! Annunciazione! Salve, regina!
Buongiorno!
Marie!
Gabriele, tu sei scemo, Gabriele! Io ti dico un bacio perché a me mi piace parlare un bacio, tu sei scemo però. A papà tu l'hai avvicinata cosa? Se tu fatti una carubina da fornire, che chi l'hai ti comando tu qua? E poi posso dire a chi si va a casa con quello cosa in terra, ma fino a poco che si può fare? È scemo proprio, non gli succede niente al fatto. Ho fatto mio marito. Che non ti preoccupare. Non preoccupare. E tu da un'altra parte, mio marito, ho bisogno di lavorare. E chi sei tu? Guardate, ci abbiamo una cosa che fa per voi. Sì, veramente si tratta di un lavoretto. Allora mio marito ha detto, va bene, anche se si tratta di lavorare di meno, tanto di guadagnate. E allora chi sei tu? No, forse non ci siamo capiti. Cioè, tengo per voi un lavoretto. Mio marito ha detto, scusate, lavoretto, dice stessa parola, se lavori meno perché non ho lavoro. E chi sei tu? No, non mi avete capito. Cioè, tengo per voi un lavoretto. Non guardate a me, guardate a mano, un lavoretto. Allora mio marito, come ha guardato a mano, subito ha capito. Allora ecco, mi dispiace, se devo fare queste cose, preferisco tenere a casa umile ma onesto. No? Allora direte, ma se facessero tutti quanti così, a Napoli non faticasse nessuno? E invece io vi rispondo, sì, non faticasse nessuno. Cioè, non preoccupare, mio marito. Non preoccupare, trovo un altro lavoro. E infatti io da una parte e sembrava quasi che l'avessi trovato. Sì, perché io ho bisogno di lavorare, tengo i figli a casa, mi dovete aiutare. E allora chi sei, va bene. Anche se avete i figli a casa, tornate domani e io vi faccio trovare un lavoro. Allora mio marito disse, è tornato a casa, tutto contento, hai forse finito questa vita sbattuta che faccio mia sua madre, è tornato un'altra volta da questo qua, hai detto io sono venuto per quel lavoro, e ti ha detto mi dispiace, quel lavoro l'abbiamo dato a un altro. Allora mio marito ha detto, come l'avete dato a un altro? Io ve la gente che non avevo bisogno, tengo i figli a casa. E chi si è detto, sì lo so, voi non avete bisogno, tenete i figli a casa, ma è venuto uno qua che non aveva più bisogno di voi. Cioè voi tenete i figli a casa, quello che è venuto qua teneva solamente i figli, nemmeno a casa. E allora a questo punto qua mio marito ha detto, va bene, vuol dire che ci aiutiamo un con un altro, come si dice qua? Prego. Cioè, non mi finire parlare con chi si muove le spalle, che senza atmosfera celestiale stasera.
Gabriele, non ci sta.
Non ci sta, ringraziando a te.
Allora, ma è venuto?
Ma perché? Ma avrete l'appuntamento proprio, cane?
Ha lasciato detto qualche cosa?
Non ha lasciato detto niente. Tu sai come fa Gabriele, vieni qua, sbatti i piedi per te, suona la tromba e se ne va. C'era troppo fastidio, Gabriele.
Ma torna!
Non ha lasciato detto niente, non lo so. Allora hai tirato con
loro. Gabriele, aspetta.
Mari! Avimmi sbagliato casa!
E con questo vi saluto, qualora vogliate ascoltarmi ci sentiamo mercoledì prossimo per vedere un altro film, per vedere alla radio un altro film, poi giovedì per la consueta rassegna della cronaca e della politica e venerdì ripartiamo da Napoli, dalla dinastia di Angiò, per seguire le vicende di Napoli fino alla Napoli contemporanea. Buonasera a tutti gli ascoltatori di RGS, sono Antonella dalla mia casa di Trevignano.
Scarica l'app di RGS dagli store digitali. È gratuita.